Questo è un podcast Rai Radio 3.
Costa, piede, costa, costa, costa.
Qui con la spazzola andate abbastanza leggeri, perché sai cosa potete usare? I pennelli, che secondo me sono più delicati, perché qua per esempio sono abbastanza convinta. Allora, questo per secondo voi che cos'è? Umano, mi sembra che ci sia un espessimento della corticale qua, vedete che dentro mi sembra che ci sia
sì, beh, non
tanta
sembra
spugnosa
animale,
no,
come corticale non sembra animale.
E poi potrebbe essere addirittura uno strumento.
Doveva essere un weekend assolutamente rilassante, perché era il appunto il
2 giugno,
ma sì, non mi ricordo
un weekend lungo,
non mi ricordo di quale anno,
io sono andato via,
esatto, e lui era in vacanza, era al sud in ferie, e avevo deciso di andare a comprare i nuovi guanti per la mia moto, e mentre ero nel negozio mi chiama questa collega dicendo: ciao, mi hanno chiamata da vicino Sondrio perché hanno trovato dei resti umani. Allora, quando trovano dei resti, insomma, in superficie, eccetera, eccetera, vengono presi, repertati, ma poi arrivano sicuramente qui, li guarda la Cristina. Poi dopo ha incominciato a spiegarmi che, insomma, la cosa era un po' più complessa, che erano sepolti, eccetera, eccetera. Quando mi ha dato l'appuntamento era fuori questa cava. E entriamo e vedo questa cava gigantesca e la prima cosa che penso è: non c'è Dominic. Panico.
Allora è emerso che la vittima è stata bruciata per una notte intera e dopodiché è stato portato giù all'interno della cava e fatto a pezzi con un mezzo meccanico grosso, un escavatore grosso. In quel caso i resti erano, il pezzo più grosso sarà stato 3 cm per lato o di diametro. Vorrei però sottolineare il fatto che io non ero in vacanza, ma ero andato a fare un altro sopralluogo. Ma Pasquale, quando non mi vede, pensa che sono sempre in vacanza.
Scomparire senza lasciare traccia. Morire senza che il nostro corpo possa essere identificato con certezza. È forse questa la morte peggiore per chi resta? Ci sono persone a Milano che ogni giorno lavorano per restituire un nome a corpi senza volto. Queste sono le loro storie. Questo è il Labanov.
Potrebbe essere una domenica mattina. È estate, l'inizio dell'estate. Una volta che parcheggio fuori dall'auto, sono in questa vietta dove c'è questo cancello gigante da dove continuano a entrare e uscire questi camion giganteschi. Vedo questo capannone che penso sia la parte di uffici di questa cava, e sono lì e incomincia a fare un po' più caldo. Poi arrivano le macchine, entriamo in questa cava e c'è questa strada sterrata che fa destra sinistra, fa il giro dietro questa palazzina, arriviamo in questo spiazzo da cui si vedono tutte queste gru queste ruspe, queste benne che raccolgono il materiale all'interno di questa cava, e sulla mia destra vedo questo buco era enorme. Sicuramente è un buco, cioè è una cava gigantesca, nel senso che secondo me era alta almeno 2 camion uno sopra l'altro, di quelli che portano i materiali edili, e invece di larghezza secondo me ci stavano quasi 3 camion. Penso che sono finito perché è la prima volta che mi trovo davanti una situazione come quella.
Pasquale Poppa è il naturalista dell'Abanov. È arrivato nel 98 da studente, si è laureato in scienze naturali con la professoressa Cattaneo e da allora fa parte del primo nucleo dello staff del laboratorio. Per anni il suo lavoro è stato di supporto a quello dell'archeologo Dominic Salsarola. Nel 2009 sparisce un giovane operaio che forse è stato ucciso. Per questo, a Pasquale Poppa viene chiesto di riconoscere frammenti umani dispersi tra la ghiaia di una cava.
quel pomeriggio non abbiamo fatto niente, nel senso che la prima cosa era cominciare a pensare come lavorare, e la prima cosa che decido di fare è chiamare Dominic e aggiornarlo in tempo reale su quello che stavo vedendo, e poi chiamare la professoressa Cattaneo per aggiornare anche lei e per dire quello che stavo facendo e che stavo guardando.
Oh, io mi ricordo tante telefonate di Pasquale, io me lo immaginavo già lì sotto il sole cocente, perché mi sembra fosse agosto, comunque era in pieno estate, e dicevo bisogna più gente, e quindi non mi ricordo una telefonata specifica, io mi ricordo una settimana di telefonate.
La mattina successiva riparto con la macchina molto presto da casa mia, insieme a me la prof Cattaneo chiede a Daniele Gibelli, che è uno specializzando, di accompagnarmi, e io gli chiedo la cortesia di passare a prendere Laura, una delle collaboratrici di Dominic, e ci diamo appuntamento alla cava, e arriviamo ancora, mettiamo le macchine nel piazzale, e a quel punto incominciamo a capire come si può spostare questo materiale, e io ho questa immagine di me in alto sul bordo di questa cava, di Laura giù da basso, e di questa macchina che provava a prendere le prime bennate di materiale, e ogni volta che prendeva una bennata di materiale c'era un pezzo di questo fianco di sabbia o di ghiaia che rotolava verso giù, e io ho detto vabbè, da qui non ne usciamo mai più, nel senso staremo qui degli anni, penso. Il problema grosso era riuscire a tenere tutto quanto il più ordinato possibile, perché bisogna sempre capire da dove è stata spostata la ghiaia, la sabbia, ok, per capire eventualmente poi da dove salta fuori quel determinato pezzo, se salta fuori quel determinato pezzo. Quindi ero assolutamente disperato. Dopo qualche giorno arriva Dominic, e quindi con lui ovviamente le cose sono sicuramente molto più organizzate, insomma, e soprattutto io sono molto più tranquillo.
Il mio lavoro è consistito nel decidere la strategia di recupero, innanzitutto capire bene quali erano le ipotesi investigative, per cui cosa si sapeva sulla sparizione di questo ragazzo, e di conseguenza impostare la strategia di recupero. Allora, questo, diciamo, è stato un lavoro abbastanza particolare, perché copriva un'area molto grande, circa 2000 metri quadrati di superficie, e i resti purtroppo erano stati sparpagliati in giro per questo gigantesco deposito. Quindi abbiamo impostato una strategia che prevedeva l'asportazione di piccoli strati a mezzo meccanico, con un successivo passaggio dei cani da cadavere, perché si trattava di un omicidio che era avvenuto una settimana prima circa, e quindi era ancora in decomposizione i resti, e i cani potevano essere molto utili. Infatti abbiamo seguito questa strategia.
Lavoravamo prestissimo la mattina, soprattutto per i cani, per farli lavorare col fresco. Facevamo poi una pausa al pomeriggio molto lunga, perché verso le 2 era impossibile stare sotto il sole cocente in montagna dentro la cava, quindi facevamo una pausa, lavoravamo tipo fino a mezzogiorno e mezzo, poi con questa squadra andavamo in queste solite trattorie per i camionisti a mangiare tutti quanti insieme,
per poi setacciare questi 2500 metri cubi di materiale per vedere se avevamo saltato dei resti.
Quindi mi ricordo che ho chiamato la Cattaneo preoccupato, dicendo noi siamo in 4, 5, cioè se stiamo qui in 4 in 5 finiremo probabilmente l'anno prossimo di questi tempi, io ho bisogno di persone che ci diano una mano a guardare il materiale di risulta, no? Che tiriamo fuori dalla cava. Mi ha detto, però io ho bisogno di persone che siano capaci di riconoscere un osso se ne vedono uno. E la Cristina, come tutte le volte, mi diceva, ma io non so chi mandarti, anche perché noi siamo in 5, in 6 in laboratorio, non è che siamo 20 persone.
Ed è sempre stato lui che ha avuto queste idee, dice, ma chiediamo alla procura se ci fa utilizzare gli studenti per setacciare, perché se ne abbiamo 20 a setacciare invece di 3, facciamo prima, ci vuole meno tempo, no? E ne guadagniamo tutti.
Adesso non mi ricordo più quanti fossero i ragazzi, penso una dozzina di persone. E mi ricordo che i ragazzi poi cominciarono a stare lì e poi per quasi 3-4 mesi in cui ci fermammo a fare le attività in cava.
Gli studenti sono sempre fondamentali. Nel momento in cui i procuratori sono d'accordo, possono, per esempio quando ci sono dei grossi sopralluoghi, possono collaborare come ausiliari. Nel caso della cava seguita dal Poppa è stato, diciamo, di cruciale quasi, più ancora. Il caso della cava è stato tra l'altro uno dei casi, un caso eccezionale, che direi uno dei primi ad aprire, a farci vedere certe cose. È uno dei casi in cui Pasquale, io sono arrivata molto dopo, tra l'altro io sulla cava credo di non esserci neanche stata, aspettavo che arrivassero i frammenti. Ed è stato interessantissimo perché gli studenti sono stati fondamentali, perché là hanno setacciato tutto quello che hanno setacciato, perché hanno setacciato una cava intera. Qui c'era una dottoranda della Repubblica Ceca che stava facendo il suo terzo anno di dottorato, e quindi siccome lei faceva un dottorato sulle tracce che lasciano gli strumenti lesivi sulle vittime di omicidio, appunto ogni tanto seguiva i casi. Io mi ricordo che Pasquale e Dominic mandavano appunto i frammenti che trovavano, che poi in mezzo a quelle non so quante tonnellate di terra abbiano setacciato, c'erano più di 500 ossa animali, quindi c'era proprio questo lavoro di cernita, umano, non umano, dalla forma, no? Qui che l'osteologo, l'antropologo si distingue. E poi c'erano invece i frammenti che appartenevano veramente alla vittima.
Io non ho il ricordo di quanto materiale è stato trovato, perché io solitamente difficilmente poi lavoro alle analisi antropologiche di questi resti che sono trovati durante i sopralluoghi. Mi occupo soltanto di essere di supporto durante gli scavi, ma difficilmente faccio attività post scavo, per cui se tu effettivamente mi chiedi dopo quanto è stato trovato, cosa è stato trovato, questo non te lo so dire.
Io mi ricordo che stavamo guardando questi frammenti e prima di metterli a mollo per pulirli avevamo notato che c'erano delle cose un po' particolari, sembrava terra, per cui se una roba sporca di terra la metti nell'acqua e la pulisci. Invece su uno di questi frammenti, in mezzo a questa terra, sembrava un grumo di terra, era qualcosa di molto diverso ed era un frammento di nervo ottico che passa all'interno dell'orbita, quindi passa nel cranio. Da quel nervo ottico in microscopia si potevano vedere tutte le strutture di quel nervo e si poteva vedere che quel nervo aveva subito un trauma vitale, perché c'era una fiammata che si vedeva di rosso all'interno di questo nervo, che era l'infarcimento emorragico, e questo ci ha dato la conferma che questo trauma, questa testa che ormai era ridotta a pochi frammenti ossei, era stata vittima, tra virgolette, di un trauma cranico notevole quando la persona era ancora viva, cioè la testa era stata attinta da un colpo. E questo è stato uno dei primi casi, forse il primo caso in cui appunto io ho percepito che lo sporco è fondamentale e ha un po' condizionato tutto il mio modo di lavorare.
I resti erano del ragazzo scomparso e il caso si è concluso con un acceso dibattimento e una condanna per omicidio.
Adesso siamo in una delle stanze dell'Abanov, dove di solito al piano terra, all'interno dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Statale di Milano, dove studiamo il materiale osteologico secco, per così dire. È una sala dove possiamo studiare materiale che magari del secondo secolo avanti Cristo o dell'altro ieri, e esclusivamente quello che gli inglesi chiamerebbero dry bone, cioè osso secco.
Tutti insieme in una grande sala dell'Abanov, di anno in anno gli studenti continuano a studiare ossa. Più di 6.000 scheletri che vanno dall'epoca preromana ad oggi sono conservati in scatole di ferro o di plastica.
Lei sta facendo una cosa bellissima.
Sto cercando di identificare dei microframmenti provenienti da un bambino che è stato sepolto all'interno di un vaso attorno al V secolo a.C. Quindi io ho scavato, microscavato questo bambino e ho setacciato il riempimento dell'enchiutris mosse, si dice così, del vaso. E ora sto cercando di identificare appunto questi piccoli frammentini, se sono ad esempio di del cranio o del bacino.
Però insomma, poi, se sono ben conservati un po' si capisce, qui dei frammenti piccolissimi di un osso piatto che potrebbero essere il cranio, quindi è un po' più complicato, però questa è la tua testa?
Sì, c'è proprio il bambino.
Questo bambino in terra era un'altra tomba? Questa.
No, lo stesso.
Ah, la tua, ecco, questi qui si vede che c'è proprio i frammenti del cranio intero. Più o meno quanto ha questo bambino?
40 settimane.
Quindi sono nati vivi e poi morti poco dopo e venivano sepolti in questi bellissimi vasi che hanno delle pentole. Poi.
Erano sì, dei contenitori alimentari molto probabilmente.
Pare che sia un universale antropologico quello del seppellire i bambini in vaso. È un modo per ricordare il grembo materno, forse non si trova solo in Magna Grecia, si trova anche in culture,
cioè in un contenitore
in un contenitore.
Ne abbiamo uno in un coppo che più o meno all'età del tuo è romano, questo è ancora più vecchio, però in un...
quello dovrebbe essere un V d.C.
sì. Insomma c'è un po' di tutti, come vedete il leitmotiv è l'osso, che è in tutte le sue forme. Però.
Se tu sei un laboratorio di resti umani che prevalentemente studia il corpo o i resti umani, il fatto di farlo su resti di 2000, 10.000 anni fa o di farlo su resti di un anno fa, i metodi sono gli stessi, anzi ti arricchisce molto di più perché hai la possibilità di vedere cose nel passato che non vedi più adesso, o a volte invece vedi le stesse cose, però hai un'ottica enorme su, non so, per Milano abbiamo 2000 anni di vita, quindi le ossa te le fai sull'archeologico studiando necropoli intere, soprattutto da studente. Cioè io quando ho incominciato a studiare antropologia, cioè quando ho fatto il master a Sheffield, insomma, abbiamo fatto studiare 100 scheletri durante il master, proprio per avere un minimo, dicevano, un minimo di dimestichezza, no? Nel distinguere ogni singolo osso, nel capire cosa. E quindi poi è chiaro che capisci che il tuo studente prima deve fare, anche se vuol fare la parte forense, deve imparare su questo, perché la base è questa.
Siamo di fronte di lato Sant'Ambrogio, la Basilica di Sant'Ambrogio, da cui stiamo entrando dalla parte che dà di fronte all'Università Cattolica. Sant'Ambrogio ha questa piccola chiesetta di fianco che è di San Sigismondo, anche lei antica, dove sono custodite ossa commiste che potrebbero essere di grande interesse per il progetto sulla Milano antica, quindi stiamo andando lì.
A Sant'Ambrogio Cristina Cattaneo segue il recupero di ossa, questa volta alla ricerca di una identità collettiva.
Vedo se arrivano loro.
Quella della popolazione di Milano tra il 700 e l'800. Gli studenti sono tutti impegnati a classificare più di 1000 reperti riportati in superficie.
Ti dico io quando cambio livello,
Cosa?
Ti dico io quando cambiare livello.
Ok. Quindi 10-1. Arriva.
Questo è già nostro?
Sì, la US 10-1.
Ok ragazzi, ci sono già le ossa della stima, ci sono, quindi dividete, sta facendo velocemente, quindi niente.
Sì,
allora questa secchiata come la
secchiata? US 10-1. Sarà tutto US 10, tutta la cosa,
e questo è
strada
1.
Okay. Non è solo lui, adesso le mando.
In questo periodo siamo un po' alla ricerca degli ossari che ci diano, forniscano le pedine che ci mancano ancora. C'è una raccolta di ossa di quell'epoca lì che ci interessano, molto probabilmente sono tra il 600 e l'800, e ci interessa tantissimo studiarli per capire appunto in quei secoli lì la gente com'era, perché possiamo andare a vedere, dovremmo andare a vedere per riuscire a capire, no, la traiettoria dell'umanità a Milano com'è anche in quei secoli lì, cosa mangiavano, di che cosa soffrivano, quanto erano alti, a che età morivano, eccetera. E oggi questi resti scheletrici che stiamo studiando ci potrebbero dare uno spicchio che ci serve un po' per mettere tutte le pedine a posto per ricostruire la storia da Milano sotto questo profilo.
Però sei sicura che sono siti in costa, perché solo qua sono almeno 300.
Sì, ma non... appunto, peggio ancora.
Sì.
Però per esempio i crani, per tenerli insieme bisogna sacchettarli.
Qui abbiamo ossa lunghe degli arti inferiori, quindi femori, tibie, qua abbiamo ossa carpali, ulne, omeri, innominati, vertebre.
Dobbiamo fotografare quello che facciamo o no?
Dobbiamo fare una foto alla sigla e all'osso corrispondente.
Allora facciamo così, proviamo a fare le prime due così. Quello cos'è, il 3?
3.
Ok. Voi là l'8 e il 9 l'avete finiti?
Sì, sì, sì.
8 e 9 sono finiti, sì, quindi sì. Quel tavolo è libero?
Sì.
Allora incominciamo a fare 1, 2, 3. 4 e 5, facciamo i primi 5 strati.
Sì.
Proviamo a farli così. Esatto. Vediamo come. Quando ci è stato chiesto di esaminare i corpi di quelli che potevano essere i martiri, nel nostro caso di Milano, incominciare da San Nazario, ma soprattutto Gervasio e Protaso, no? Che sono i due grandi martiri trovati da Sant'Ambrogio, che hanno fatto un po' la storia della città. E poi è stata anche molto interessante perché si diceva che un po' Ambrogio si era inventata questa storia, che fosse finalizzata un po' a, insomma, creare un certo ambiente, una certa storia del cristianesimo di quell'epoca. Invece, senza sapere molto, andando a vedere i scheletri di questi due ragazzi, abbiamo visto che c'erano i segni di violenza dall'epoca della morte, uno dei segni di decapitazione, e anche violenza di quello che era probabilmente qualche cosa di qualche settimana prima, un evento di qualche settimana prima, che noi colleghiamo molto probabilmente alla prigionia e all'incatenamento, comunque alla costrizione delle caviglie.
Mi lasci il 2?
Sì. Okay. Tu dicevi che questo sembra, questo è pazzesco perché sembra africano.
Sembra, giusto.
Cioè, apertura nasale ampia, c'è un po' di spina nasale, però è interessante.
L'abate di Sant'Ambrogio osserva entusiasta questa ricerca.
In fondo erano due soldati dell'impero romano che si erano convertiti, che erano morti giovani,
20-25
anni, morti giovani in maniera violenta, no? Dimenticati per quasi 1600 anni, insomma abbiamo restituito a loro un po' di dignità. Ecco, lo stesso lavoro che lei sta facendo con quelli di Lampedusa, no? Ridare un'identità, un volto, un nome, no? Una storia, mi sembra una maniera anche di risarcire gli ultimi del mondo. No?
Callo, una protuberanza, la vedi?
No. Cioè, nel senso, ho intuito, ma non credo di riuscire.
Mi basta che mi fai la zona anche ampio. Il Labanov sta sperimentando molto in piccolo il modello di istituzionalizzare il servizio medico legale sulle vittime di tortura, le vittime di violenza, come il cardiologo fa il cardiologo, poi magari ogni tanto fa qualcos'altro, il medico legale fa il medico legale sulle vittime vive, vittime di violenza.
All'interno dell'Abanov l'unica che lavora con i vivi sono io, quindi tutte le altre persone generalmente si occupano di morti.
Francesca Magli è un'antropologa e fa parte di quella che Cristina Cattaneo definisce la seconda generazione di collaboratori dell'Abanov.
io ho imparato a dovermi relazionare anche con il vivo. Il morto ovviamente non ti parla, il morto non ti può neanche aiutare, c'è solo il suo corpo, ci sono solo le sue ossa che ti possono parlare. Quel qualcosa in più nell'aiuto che posso avere io è proprio questo, il fatto di riuscire a avere di fronte a me delle persone che mi parlano, che mi raccontano e che mi aiutano nella ricostruzione della storia.
Nei primi anni c'ero sempre io, perché c'ero solo io come medico legale. Adesso per fortuna abbiamo dei giovani medico legali molto bravi, dei giovani antropologi molto bravi, e alcuni medici legali stanno trovando un lavoro proprio in questo, quindi anche questo è un discorso molto interessante, perché che questa venga riconosciuta come medicina, secondo me è un passo avanti enorme.
Allora, in questi colloqui, dopo che abbiamo chiesto le informazioni, insomma i dati anagrafici, quindi le informazioni di servizio, chiamiamole così, si inizia di solito chiedendo che cosa ti è successo, perché hai dovuto lasciare il tuo paese e quando hai lasciato il tuo paese. Queste sono un po' le domande che noi facciamo in una prima parte della visita, ovviamente. Nella seconda parte della visita noi ci concentriamo sui segni che hanno queste persone sul corpo. Noi dobbiamo documentare questi segni. Ovviamente noi alla fine nella nostra relazione non scriveremo che il racconto di questa persona corrisponde al vero. Noi diremo che i segni che questa persona ha sul corpo corrispondono alla modalità lesiva che gli ha procurati. Quindi io ti dico la cicatrice che tu hai sul braccio e che tu mi racconti essere frutto di un accoltellamento, io ti dico certo, quel segno, quel taglio, quella cicatrice lineare corrisponde a una coltellata e a nient'altro.
Sul vivo diciamo che è ancora un po' fare medicina, per cui c'è questa gratificazione di poter vedere ancora chi vive, fruire, no, di una parte della medicina, dell'antropologia, che solitamente noi da molto più tempo l'applichiamo sui morti, questa parte. Quindi insegnare che fare una risonanza non serve soltanto per trovare una metastasi, ma serve per capire se la lesione di quella persona di 3 anni fa o di 1 anno fa o di pochi mesi fa è fondamentale per tutelare la salute di quella persona. E questo è quello che facciamo da tantissimo tempo sui morti, far capire alla società attraverso la voce della scienza che questa cosa è fondamentale per tutelare i vivi. Secondo me è un discorso molto importante, molto molto gratificante.
Comunque la persona davanti a te te lo può raccontare, quindi non è morta, non è in fondo al mare, è riuscita ad arrivare in Italia e avrà probabilmente un'aspettativa di vita migliore rispetto a quello che ha lasciato.
Riscrivere le storie a partire dai segni sul corpo è un metodo che gli studenti dell'Abanoff imparano. Tra passato e presente non c'è differenza.
L'idea di poter tracciare, no, la violenza anche nel passato è sicuramente un qualche cosa che è un'estensione di quello che facciamo sui vivi e di quello che facciamo sui cadaveri recenti. Ha un gusto per certi versi molto simile, perché comunque quando ti siedi e sei lì di fronte allo scheletro e ragioni su questa cosa e dici questi sono 2 diciottenni che per motivi religiosi o politici, politico-religiosi, sono stati flagellati, uccisi, e pensi che praticamente sono le stesse cose che vedi tutti i giorni mentre visiti le vittime di tortura, richiedenti asilo, no? Ti fai anche, no, è molto interessante fare qualche riflessione sull'umanità, su come si ripete, eccetera.
Lo studio dei segni di violenza è finalizzato a trovare basi solide a credenze che si tramandano da secoli e oggi a restituire dignità alle vittime.
È come se la scienza e la fede si sono presi a braccetto e hanno lavorato insieme. Cioè, con grande probabilità queste sono le ossa di Ambrogio, Gervasio e Protasio. Cioè, i milanesi riconoscono le radici della loro fede qui, no? Ma scoprire che queste radici sono solide.
Quindi ti sei appassionato un po' anche le ossa.
Sì, no, l'ultima cosa della mia vita, l'ultima è proprio sulle ossa, ma anche in genere sulle reliquie, mi confesso, non ho mai avuto un grande.
Invece
lì ho proprio capito il valore, che cosa racconta uno scheletro, no? che tesoro di è una biblioteca, uno scheletro, ecco, sto imparato da loro.
Avete tirato su tutto? Che possiamo anche far domani, eh? Non è che dovete per forza, decidete voi. Io sono le 6:15, per me noi abbiamo la chiave, possiamo restare quanto vogliamo, se siete più tranquilli e tirare su tutto lo facciamo, e se no lo facciamo come volete voi, decidete tu e Mirko che...
Labanov è un podcast originale Rai Radio 3, scritto e realizzato da Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci, Raffaele Passerini. Musica e suono di Riccardo Amorese, con la voce di Vinicio Marchioni. Tutte le puntate su Rai Play Radio.